tradizionale, lo Stato, il modello sociale, possiamo passare dalla volta scorsa alla finanza, ora all'innovazione, stiamo arrivando al XXI secolo. Capite di innovazione, ce ne parla Francesco Lamella, che insegna storia economica all'Università di Torino, che ringraziamo per essere qui, e 30 minuti, poi saranno di scarsa Maurizio Cattino, come sta in Milano di Cocca, e Angelo Picchieri dell'Università di Torino.
Allora, grazie a tutti per essere venuti, davvero abbiamo tutti sfidato il gelo e quindi sarà particolarmente piacere essere qua. Ringrazio la Casa della Cultura che ci ospita, Marino che ha organizzato questo bel ciclo di seminari. Io mi occupo di innovazione da qualche anno e devo dire che uno dei tentativi che sto facendo negli ultimi anni è accreditare l'idea che i sociologi economici possono dare un contributo per spiegare l'innovazione economica, perché la gran parte dei lavori che abbiamo visto pubblicati negli ultimi decenni sono frutto soprattutto del lavoro degli economisti, ma in realtà gli economisti quando parlano di innovazione usano spesso concetti che traggono dalla sociologia. Vedrete, io affronterò un tema specifico, quello dei sistemi di innovazione nazionale, questo è un concetto elaborato nella letteratura, nell'ambito della letteratura economica, ma quindi attingendo a un patrimonio di idee, di consapevolezza che viene in realtà dalla tradizione sociologica. Perché mi verrebbe da aggiungere che è nel DNA della sociologia, fin dalle sue origini, affrontare il tema del capitalismo e dello sviluppo del capitalismo, coniugandolo, diciamo, al tema dell'innovazione. Se pensate ad alcune pagine di Karl Marx, ma anche alle riflessioni di molti altri sociologi economici, c'è dall'inizio la consapevolezza che il capitalismo è un sistema economico intrinsecamente dinamico, intrinsecamente evoluzionario, perché ha nel suo DNA questo tratto profondamente legato all'innovazione. La classe borghese è una classe che incessantemente rivoluziona i suoi mezzi di produzione, spinta dalla concorrenza, eccetera. Questa è una grande premessa per circoscrivere, lo farò immediatamente in fuoco. In realtà, nella riflessione più contemporanea dei sociologi, il tema dell'innovazione è stato, a mio avviso, fruttuosamente coniugato col dibattito sulla varietà dei capitalismi. Noi sappiamo, diciamo, che non esiste un unico modello di capitalismo. Se pensiamo al capitalismo anglosassone, al capitalismo degli Stati Uniti, sappiamo immediatamente che stiamo parlando di un modo di organizzare l'economia e il capitalismo che è diverso da quello che troviamo nei paesi europei, oppure è diverso rispetto a quello dei capitalismi asiatici. L'interessante di questo filone di letteratura è che subito ha messo a fuoco che il modo in cui il sistema economico viene regolato attraverso le innovazioni, le policy, influenza anche la capacità delle imprese di portare avanti i processi innovativi. Sintetizzo un dibattito che, come vi immaginate, è molto lungo e complesso, ma l'idea che viene avanzata in questo tipo di letteratura è che ci sono due modelli di tipici capitalismo. Uno è un modello che dà molto spazio al mercato, sono i capitalismi anglosassoni, e che tende a favorire un regime di innovazione radicale. Le imprese sono supportate dal contesto istituzionale e vanno nella direzione di sperimentare innovazioni molto ambiziose, soprattutto nei settori dell'alta tecnologia. Il capitalismo americano, immaginate, Silicon Valley, le grosse innovazioni degli ultimi 2-3 decenni, abbiamo idea che abbiamo tutti perfettamente chiaro in testa che vengono dal contesto anglosassone. Per converso, i capitalismi europei, per esempio i capitalismi continentali, la Germania per fare un solo nome, che hanno un sistema diverso di regolazione del capitalismo, in cui il mercato è più incapsulato, più regolato da altre istituzioni, è un po' mitigato, favoriscono la propensione delle imprese verso quella che noi chiameremo appunto innovazione incrementale. Settori di specializzazione tipo l'automotive oppure altri settori della meccanica fanno innovazione, ma un'innovazione radicale. Ora, in questo grande dibattito, la mia sensazione era che paesi del Mediterraneo, come l'Italia, fossero rimasti un po' in ombra. Invece il mio tentativo, ed è quello che ho intenzione di presentarvi oggi, è far vedere che questi paesi, il nostro innanzitutto, hanno un sistema di innovazione nazionale che è peculiare, che ha delle sue caratteristiche specifiche. Il secondo passaggio che farò è andare a vedere come l'impatto della crisi economica internazionale su questi sistemi di innovazione del Sud Europa. Il modello di capitalismo del Sud Europa, ci arriverò tra un attimo, ha delle connotazioni specifiche, ma l'interrogativo che mi sono posto all'inizio di queste riflessioni, che hanno dato vita poi a un paio di contributi su cui appunto spero di presentarvi i risultati oggi, erano che non sapevamo esattamente quale fosse stato l'impatto della crisi sui sistemi di innovazione nazionale e sui comportamenti delle imprese. Esiste una letteratura, soprattutto di tipo macro, oppure di tipo micro, più degli economisti, più focalizzato sulle imprese, che ci hanno raccontato delle cose molto generali. In generale sappiamo che durante la crisi economica i governi pubblici, i governi statali hanno cercato di svolgere un ruolo anticiclico. Durante la crisi gli imprenditori investono meno volentieri nell'innovazione e quindi lo Stato interviene per supportare o comunque cerca di non ridurre i propri investimenti. Quindi hanno svolto una funzione anticiclica. Sappiamo anche che tutto questo impatto della crisi sull'innovazione è stata differenziata, se pensiamo alle grandi imprese, alle piccole imprese, l'impatto è stato molto diverso ed è stato diverso nei settori. Come vi dicevo, però sappiamo poco sui paesi del Mediterraneo. Come vi farò vedere, in realtà queste cose molto generali che emergono dalle organizzazioni internazionali non valgono per i paesi del Sud Europa. Che caratteristiche hanno i paesi del Sud Europa in termini di sistemi nazionali di innovazione? Quando parliamo di sistemi nazionali di innovazione, abbiamo subito l'idea che per comprendere il carattere più o meno dinamico dei paesi, non ci basta considerare il comportamento delle imprese, perché la capacità innovativa delle imprese è sorretta da un frame istituzionale più ampio, per esempio dal ruolo dello Stato, che investe più o meno risorse nell'educazione, nella ricerca, in politiche che favoriscono l'incontro tra gli attori dell'innovazione. Quando parliamo di sistemi nazionali di innovazione, soprattutto quando parlano gli economisti di sistemi nazionali di innovazione, riconoscono il fatto che per fare innovazioni, per fare degli avanzamenti significativi nei processi produttivi attraverso l'innovazione, abbiamo bisogno di una pluralità di attori che collaborano tra loro. Alcuni sono attori economici, ma altri non lo sono. Pensate al ruolo, ovviamente, per esempio, delle università nei settori dell'alta tecnologia. Un sistema, quindi, con una pluralità di attori che possono avere rapporti più o meno stretti. Il sistema di innovazione nazionale del Sud Europa possiede delle caratteristiche specifiche. Il primo, il più scontato, è che si tratta di sistemi di innovazione deboli se noi li compariamo agli altri paesi europei. La Commissione europea da diversi anni pubblica tutti gli anni un rapporto in cui viene valutato la forza e la debolezza dei vari sistemi degli Stati membri. L'Italia, la Spagna, il Portogallo, i paesi di cui mi occuperò, appartengono a questa categoria molto gentile dei moderati innovatori, degli innovatori moderati. In realtà vuol dire che si tratta di una classe di paesi che sono molto sotto la media europea in termini di qualità del loro sistema di innovazione. L'Italia è ben dietro, diciamo, la media dei paesi europei e tutto il drappello dei paesi mediterranei è molto distante da quelli che sono i paesi leader dell'innovazione. Immagino non vi sorprenda, sono soprattutto paesi del centro e del nord Europa, la Germania, i paesi scandinavi soprattutto. Il secondo elemento su cui voglio attirare l'attenzione sono le specifiche debolezze di questi sistemi di innovazione nel sud Europa. Dov'è che siamo particolarmente deboli? In tre grossi pillars, tre grossi filoni, diciamo. Il primo sono le risorse che investiamo sull'educazione. Il secondo sono le risorse che vengono investite sia dai privati che dagli attori pubblici per finanziare la ricerca pubblica. E il terzo è il sistema delle relazioni. Vi dirò tra un attimo un sistema di relazioni particolarmente fragile se noi lo compariamo appunto a quello presente nei paesi leader dell'innovazione. Vado molto veloce su questi dati perché non vi voglio annoiare troppo, ma se guardate questi grafici vedete subito che i paesi mediterranei segnati in rosso sono agli ultimi livelli, nelle ultime posizioni in Europa, soprattutto per la spesa in rapporto alla PIL per l'educazione terziaria, per l'educazione avanzata, soprattutto di livello università. L'Italia è al penultimo posto, dietro di noi c'è solo la Bulgaria tra i paesi europei. La percentuale dei laureati è particolarmente scoraggiante, lo sapete che l'Italia anche nella fascia più giovanile ha una percentuale di laureati che è molto molto bassa. La stessa cosa vale per la spesa pubblica, per la spesa per ricerca e innovazione. Tutti i nostri paesi sono ben al di sotto della media europea, quindi distantissimi dai paesi leader dell'innovazione. E quello che è interessante è che tutti gli attori sono ben al di sotto della media europea e distanti dai leader dell'innovazione. E soprattutto, ci sono soprattutto le imprese private che sono distanti dai livelli di investimento delle imprese dei paesi nordici, ma anche la spesa pubblica, quindi la spesa dei governi oppure la spesa universitaria per ricerca e sviluppo è ben al di sotto della media europea. Il terzo elemento di fragilità in questa comparazione molto veloce, come dicevo, è la tessitura di relazioni tra gli attori dell'innovazione. L'Unione Europea fa una ricerca ogni due anni sulle imprese innovative in Europa, sottopone agli imprenditori un lungo ed elaborato questionario facendo molte domande sulle attività innovative svolte nel triennio precedente. Una di queste domande riguarda: avete avuto accordi, partnership di collaborazione con qualche attore esterno, altre imprese, competitors a volte, ma anche diciamo sui fornitori, e soprattutto con le università o altri attori pubblici? I paesi europei e l'Italia in particolare sono alle ultime posizioni in Europa in termini di tessitura di questi accordi di collaborazione. Cercherò di mostrarvi un elemento importante, perché anche mettendo sotto controllo le dimensioni delle imprese, sappiamo che le imprese più piccole hanno più difficoltà a collaborare soprattutto con le università, sappiamo che le imprese nei settori tradizionali hanno più difficoltà a entrare in relazione con le università, ma anche mettendo sotto controllo queste due dimensioni, l'Italia sembra fare fatica a tessere una trama di rapporti di collaborazione tra le imprese e tra le imprese e le università, che frena l'innovazione. Vengo alla sintesi di questo ragionamento sui sistemi di innovazione del Sud Europa comparati a quelli dei paesi leader, si vede che c'è un'architettura molto diversa, quasi polare. Se io prendo i paesi leader dell'innovazione, vedo che non solo spendono tanto per la ricerca e sviluppo, ma c'è anche un contributo molto importante, superiore al valore medio europeo, delle imprese private negli investimenti in ricerca e sviluppo. Terzo elemento, c'è questa trama forte di cooperazione tra gli attori dell'innovazione. Al polo opposto abbiamo i nostri sistemi di innovazione del Sud Europa. Spendiamo poco in ricerca e sviluppo, lo Stato deve svolgere un ruolo più importante perché le imprese investono poco in ricerca e sviluppo, è un sistema sfilacciato con pochi rapporti di collaborazione tra gli attori. Per concludere, è anche un sistema mal regolato. La World Bank pubblica da diversi anni un sistema di indicatori che cerca di misurare la qualità della governance, la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici, delle politiche pubbliche, dei vari stati presenti non solo in Europa ma quasi a livello globale. Sono indicatori a volte molto concreti, per esempio c'è questo rapporto che viene pubblicato, Doing Business, che cerca di dare l'idea di quanto è efficiente il sistema in cui si muovono gli imprenditori. Fanno domande molto concrete, molto pratiche. Quanti giorni ci vogliono per ottenere una licenza? Quanti giorni ci vogliono in media nel vostro paese per ottenere l'allaccio dell'energia elettrica? Non sorprende notare ovviamente che i paesi europei hanno un problema di efficienza, di qualità della regolazione pubblica che ostacola fortemente l'innovazione se li compariamo con i paesi europei più innovativi. Qual è stato l'impatto della crisi su questi sistemi europei e ovviamente su quelli che ci interessano più da vicino, i paesi del Mediterraneo? non sorprende nessuno dire ovviamente che l'impatto della crisi sugli attori economici è stato forte. Abbiamo perso, diciamo, molte imprese, abbiamo perso molta occupazione. Un dato, io spesso racconto e sintetizzo quanto sia stata devastante la crisi economica per il nostro paese, oltre che per gli altri paesi europei, ricordando questi due dati. Nel 2000 il PIL pro capite dell'Italia comparato alla media europea è superiore del 20%, fatto pari a 100, il PIL pro capite, cioè il reddito medio di un cittadino europeo, gli italiani avevano un reddito di 120, quindi eravamo un paese ricco, più ricco della media europea. Nel giro di 17 anni siamo passati al 98, abbiamo perso 22 punti percentuali. E succede lo stesso negli altri paesi europei. L'impatto della crisi è stato particolarmente devastante in termini occupazionali, di perdita delle imprese, di venir meno di un numero molto consistente di imprese. E la stessa cosa è, l'impatto è stato molto forte, direi devastante, sui sistemi di innovazione. Se io guardo alle politiche pubbliche, specialmente quelle per l'educazione e per la ricerca, vediamo che la crisi ha avuto davvero un effetto drammatico, perché tutti i paesi del Sud Europa hanno ridotto in maniera molto importante la spesa destinata all'istruzione. È avvenuto molto meno negli altri paesi europei e soprattutto non è avvenuto nei paesi leader dell'innovazione. Guardate per esempio la spesa per l'educazione terziaria. Proprio negli anni della crisi, i paesi innovativi, più innovativi d'Europa, hanno messo più risorse sull'investimento terziario, laddove i paesi del Mediterraneo non sono riusciti a farlo. Guardate anche questi grafici. La linea rossa indica la spesa pubblica per ricerca e sviluppo dei paesi mediterranei, la linea verde invece è quella dei paesi leader dell'innovazione. È immediato vedere che la crisi ha completamente cambiato il trend di crescita in questi paesi mediterranei, invece non ha avuto lo stesso impatto sui paesi leader dell'innovazione. I paesi leader dell'innovazione hanno continuato a investire in ricerca e sviluppo attraverso la spesa pubblica, laddove i governi del Sud Europa non hanno potuto o voluto farlo. La sintesi è che il gap che c'è tra i paesi del Sud Europa e i paesi leader dell'innovazione, soprattutto nel settore pubblico, è aumentato enormemente, molto meno, come dirò tra poco, invece per quanto riguarda le imprese private. Ultimo dato, è cambiato anche il modello di policy che sostiene l'innovazione delle imprese private. Il Sud Europa aveva un modello di intervento a sostegno dell'innovazione degli imprenditori molto particolare. Si tendeva a dare soldi direttamente all'investimento agli imprenditori per fare innovazione. Guardate il grafico a sinistra, ci dà l'idea di quanta percentualmente, quante imprese innovative hanno ottenuto finanziamenti pubblici. Nel Sud Europa, prima della crisi, arrivavamo addirittura al 40%. Nei paesi leader dell'innovazione, nella linea verde, la percentuale era molto più bassa. Nei paesi mediterranei si spendeva di più soldi per sostenere l'innovazione degli imprenditori privati. La crisi ovviamente riduce questa percentuale, laddove nei paesi dell'innovazione, al contrario, c'è la tendenza opposta. Si tende a dare un po' più di soldi agli imprenditori. Quindi cambia il modello di policy per necessità, si è costretti a tagliare i soldi che sono stati destinati alle imprese private per sostenere la spesa privata. Quindi la crisi ha un impatto molto forte sull'economia mediterranea e ha un impatto altrettanto forte sui sistemi di innovazione. Quello che ho detto all'inizio non è vero per i paesi europei. Non è vero che nei paesi europei i governi pubblici hanno svolto una funzione anticongiunturale. Il programma europeo Horizon 2020 stabilisce fin dall'inizio che i governi di tutta l'Europa dovrebbero svolgere proprio negli anni della crisi una funzione di sostegno all'innovazione. Nei paesi del Sud Europa non è stato fatto, non è stato possibile farlo, è stato deciso di non farlo, non è stato fatto. Laddove nei paesi leader dell'innovazione proprio durante la crisi c'è un sostegno forte. Lo Stato cerca di tenere su la spesa per ricerca, per formazione e via dicendo. Però se io vado a guardare invece i dati sulle imprese private, scopriamo un dato che io ho chiamato il paradosso del Sud Europa. vediamo che più o meno percentualmente i paesi del sud Europa anche negli anni della crisi riescono ad avere delle buone performance innovative. Addirittura cresce la percentuale di imprese che innovano proprio negli anni della crisi. Questi sono dati che vengono dalla grossa survey europea, ma ci sono anche altri dati di Eurobarometro che confermano che questo è un trend abbastanza forte. Tutta una serie di fonti confermano che durante la crisi in Spagna, no, in Italia, in Portogallo specialmente, le imprese hanno innovato, hanno introdotto nuovi prodotti, hanno fatto innovazioni di processo e dicevo. Come spieghiamo questo dal nostro? Abbiamo appena detto che i sistemi di innovazione sono molto deboli, non investono, dicendo, ma le imprese private sembrano farcela lo stesso. Come spieghiamo questo paradosso? Una prima possibile spiegazione è che dipende dal modello di sviluppo di questi paesi. Questi sono paesi, l'Italia in particolare, che sono soprattutto specializzati nei settori produttivi a medio-bassa tecnologia. Quindi facciamo tante bellissime scarpe, facciamo il Made in Italy, facciamo tutte le cose della moda, e forse per fare innovazioni in questi settori avere delle ottime università, oppure avere forti investimenti in ricerca e sviluppo, non serve così tanto. Perché è vero che facciamo innovazione in questi settori, ma è un'innovazione che chiamiamo, si basa sull'esperienza, sul learning by doing. Impariamo, innoviamo incrementalmente a facendo. Sicuramente questo spiega una parte del ragionamento, però appuntare la nostra attenzione su questo elemento, a mio avviso, rischia di non farci vedere quanto è accaduto nella crisi economica. Perché proprio durante la crisi economica, questi settori tradizionali sono quelli che hanno perso maggiormente. E soprattutto fare riferimento a questo non ci dà l'idea di un cambio di paradigma che è sta avvenendo ed è necessario anche in questi settori produttivi tradizionali. Il know-how più formalizzato, la ricerca, serve ormai anche nei settori tradizionali. I nuovi tessuti, i nuovi materiali per fare i prodotti tradizionali richiedono investimenti in ricerca e sviluppo. Quindi spiegare quello che cercherò di farvi vedere, che c'è stata innovazione durante la crisi, che ci sono stati processi generativi, creativi durante la crisi, se noi facciamo riferimento al vecchio modello ci rischia di non farcelo vedere. Allora, la mia risposta è proprio questa. Noi a volte ci dimentichiamo che pur dolorosamente, durante le crisi, e ci hanno insegnato alcuni economisti classici, accadono dei processi generativi. Schumpeter parlava del capitalismo come un sistema che è basato sulla distruzione creatrice. Si va avanti, ci si sviluppa attraverso le innovazioni, ma nel frattempo molte imprese decadono. E non c'è dubbio che in questi paesi, soprattutto nei paesi mediterranei, il processo di distruzione creativa sia stato in atto durante la crisi. Molte imprese poco efficienti, poco capaci di affrontare la crisi economica internazionale hanno lasciato il mercato, hanno fallito, sono usciti dal mercato. Ma anche negli anni della crisi sono emerse nuove imprese, probabilmente, diciamo, un po' più efficienti. Il secondo processo è quello che si chiama accumulazione creatrice. Le imprese che sono già sul mercato, proprio durante la crisi, hanno investito di più in ricerca e innovazione. Questo si vede chiaramente dai dati sul sud Europa. Alcune imprese, proprio perché hanno un mercato difficile all'interno dei paesi europei, proprio perché per sopravvivere hanno bisogno di andare sui mercati internazionali, proprio perché intorno a loro si sta facendo il vuoto, percepiscono la drammaticità della sfida e proprio in questi anni fanno di tutto per innovare, per aumentare le risorse dedicate all'innovazione, perché è una sfida esistenziale, serve a sopravvivere. E non c'è dubbio che durante la crisi economica c'è stato nel nostro paese un processo di polarizzazione, cioè un drappello soprattutto di medio grandi imprese che hanno capacità di navigare meglio di prima sui mercati globale. Quindi il nostro paese ha un sistema di innovazione fragile. Ci fa questo sistema di innovazione fragile arrivare, secondo me, mal preparati alla crisi. Molte di queste imprese sono fragili quando arriva la crisi internazionale, però durante la crisi accadono anche questi processi un po' più positivi. Farò uno sguardo molto rapido su queste imprese che ce la fanno durante la crisi. Noi abbiamo fatto negli anni, all'inizio della crisi, una ricerca che si chiama di tipo panel. Abbiamo preso un campione di imprese che avevano depositato brevetti a livello europeo e le abbiamo intervistate due volte nel tempo, all'inizio della crisi e poi dopo qualche anno lo stesso gruppo di imprese. Sono imprese che sono riuscite a brevettare a livello europeo. Quali sono le caratteristiche di queste imprese? Innanzitutto sono imprese solide. Per solide vuol dire che hanno un certo numero di anni alle spalle, ma soprattutto che hanno una buona produttività, una buona consistenza del capitale umano. I loro imprenditori sono tendenzialmente laureati, investono risorse nella formazione del personale, il personale è qualificato. Sono imprese, scusate che non ho menzionato, che operano nei settori della meccanica e dell'high-tech. Questo sguardo micro ci dà l'idea di quali sono gli ingredienti delle imprese, quali sono i fattori che permettono a queste imprese di essere innovative e farcela durante la crisi. Il primo, ve l'ho detto, investono sulle risorse umane. Il secondo, investono molto nella ricerca e sviluppo, fanno anche molta innovazione. Un conto è fare i brevetti, ma un conto è anche tradurre in innovazione concreta questi brevetti. Il terzo elemento sono radicati territorialmente, sono posizionati in luoghi in cui trovano intorno a loro una buona qualità del contesto, buone università, buone infrastrutture, sono quindi collocate in aree territoriali reali in cui trovano beni collettivi che li aiutano ad essere competitivi. Ultimo elemento, sono radicati socialmente. Vuol dire che hanno molte partnership innovative. Ricordate, ho menzionato che l'Italia è nelle ultime posizioni in termini di capacità degli imprenditori di tessere dei rapporti con le università o con altre imprese. In questo caso, nel caso delle imprese innovative, questo campione che abbiamo selezionato, è vero esattamente il contrario. Il 70-80% hanno un qualche accordo di collaborazione. Fare l'innovazione collaboro con l'università, per fare l'innovazione faccio una joint venture con altre imprese, ci mettiamo insieme e costruiamo imprese. Tutti questi fattori influiscono sulla loro capacità di nascere. Durante la crisi queste sono imprese che investono, continuano a investire e soprattutto fanno abbastanza bene. E cosa spiega questa loro performance? È spiegata in parte anche dalle scelte organizzative fatte da questi imprenditori. Questi sono imprenditori che, come dicevo, investono molto sulla forza lavoro. La forza lavoro viene in qualche misura anche coinvolta in un progetto, in una capacità di queste imprese di motivare i propri dipendenti. Attuano una configurazione dell'organizzazione interna che tende a valorizzare il contributo di questi lavoratori. E proprio grazie a questo clima interno, a questa strategia organizzativa interna, riescono a tessere rapporti con l'esterno. Tanto più si investe nella formazione del proprio capitale umano, soprattutto dei ricercatori, tanto più questi ricercatori hanno quelli che gli economisti chiamano absorptive capacity. Riescono a tirare fuori risorse dal contesto locale e metterle a frutto per la crescita delle imprese. Questo sguardo micro ci dà l'idea di che cosa manca al nostro paese. Le imprese sono innovative e riescono a farcela se intorno a loro hanno anche un contesto che li aiuta in questo sforzo di competizione. Le imprese ce la fanno se investono nel capitale umano, se hanno intorno a loro buone infrastrutture, buone università e via dicendo. Ultimo elemento, poi arrivo rapidamente alle conclusioni. Spesso quando pensiamo alle performance dei paesi mediterranei, dell'Italia in particolare, abbiamo la tendenza a dire, appunto, a buttare tutta la colpa sulla crisi che è arrivata nel 2007, sulle politiche di austerità che ci sono state imposte dall'Unione Europea. Ma se voi guardate il grafico dell'evoluzione del PIL pro capite dei paesi mediterranei e lo confrontiamo con la media europea, non solo con quella dei paesi più dinamici dal punto di vista dell'innovazione, vedete chiaramente che le linee tendono a divergere molto prima della crisi economica. I paesi mediterranei si allontanano da un sentiero di crescita, restano indietro rispetto ai paesi europei prima dell'avvento della crisi. E questo è dovuto al basso tasso di produttività delle imprese di questi paesi. La conclusione a cui voglio arrivare è proprio questa. Il nostro paese ha uno straordinario tessuto produttivo, ce lo raccontiamo spesso, siamo il secondo paese manifatturiero europeo. Una cosa che è meno nota, che io faccio spesso osservare, è che se mettiamo insieme, ora sto parlando solo dell'Italia, le imprese che operano nei settori a medio-alta tecnologia e ad alta tecnologia, voi sapete che l'Italia è molto forte nella meccanica, il nostro paese è il primo in Europa per numero di imprese, secondo per livello di occupazione, terzo per valore aggiunto. Quindi abbiamo un potenziale produttivo anche nei settori a medio-alta tecnologia che sulla carta sembrerebbe piuttosto consistente. Se andiamo a vedere però le performance innovative, i brevetti che tiriamo fuori nei settori a medio-alta tecnologia, la distanza rispetto agli altri paesi europei è addirittura più forte che negli altri settori economici. Perché? Perché ovviamente affinché queste imprese siano molto innovative, hanno bisogno di un sistema paese, di un sistema di innovazione nazionale che le sorregga. Questo è il punto cruciale. Il nostro paese ha fatto delle scelte negli anni precedenti, ha puntato su un modello di sviluppo, una via bassa allo sviluppo, puntando poco sulle risorse che nel medio e lungo periodo creano delle solide fondamenta per la crescita. Hanno puntato poco sulla formazione avanzata, hanno puntato poco sulla ricerca. E questo ha fatto sì che il nostro paese arrivasse nella crisi economica con imprese che non erano capaci di sopravvivere. E quindi l'impatto della crisi è stato molto forte. Le crisi hanno però anche un loro potenziale creativo anche in termini di riorientamento delle politiche. Durante la crisi dell'inizio degli anni 90, due paesi che ovviamente non erano nelle condizioni di bilancio pubblico simili a quelli dell'Italia, la Corea del Sud e la Finlandia all'inizio degli anni 90 sperimentano delle grosse crisi economiche, sperimentano in difficoltà, in forti difficoltà. Ma è proprio durante gli anni della crisi che riorientano le loro politiche, investono sull'educazione, sulle infrastrutture collettive, pongono in quegli anni le premesse di quello che oggi vediamo. Oggi la Corea del Sud, che solo negli anni 60 era un paese di drammatica arretratezza, è uno dei paesi col sistema di innovazione più avanzato a livello mondiale. Quindi nella crisi bisogna anche fare delle scelte di riorientare le poche risorse disponibili nella direzione che sorregga già meglio lo sviluppo futuro. Io temo che questa consapevolezza nei paesi mediterranei non ci sia stata fino in fondo. Alcune delle riforme strutturali che abbiamo adottato non sono andate esattamente nella direzione che io auspicavo e che auspico, cioè di un maggiore investimento sulla formazione e sulla ricerca. E quindi questo è anche un pochino il mio ragionamento conclusivo. Durante la crisi ci sono delle opportunità, la necessità di fare delle scelte dolorose fa sì che si aprono delle opportunità, delle finestre che vanno però sapute sfruttare. Non sono così sicuro che il nostro paese le abbia colte. Grazie.
Grazie Francesco, anche perché sei stato perfettamente in mezz'ora, quindi abbiamo reso tempo per i due di scarsa, per poter fare un po' di dibattito. Allora, andiamo in ordine alfabetico?
Sì, in ordine di anzianità.
Anzianità crescente o decrescente? No, Maurizio Gattino, mi amico.
Grazie. Dunque, no, estremamente interessante. Mi pare che faccio riferimento anche a dei paper che hai scritto, magari non hai, che hai
dedicato ora in questa.
Sì, esatto. Sia dalla presentazione sia da questi lavori, mi pare che metti ben in evidenza il rapporto tra i fattori di agency o a livello individuale, a livello organizzativo, da un lato, i fattori di contesto dall'altro, dove la tesi fondamentale è di mettere in connessione, no? Dimostri come questi fattori siano sostanzialmente interrelati tra di loro, una stretta, una forte embeddedness, per cui questi fattori di contesto possono favorire questi fattori di agency. Quindi è importante costruire politiche per l'innovazione che siano tarate sulle caratteristiche dei processi innovativi. Per fare un esempio, è inutile continuare a dare incentivi alle singole imprese se è vero che l'innovazione scaturisce dalle relazioni tra soggetti, network e tanto altro. Quindi c'è una lezione, diciamo così, che che l'importante che si può trarre, diciamo, dal tuo lavoro, che è appunto proprio questa: orientare le politiche pubbliche ai reali processi innovativi delle imprese, no? Non in cui vengono costruiti. Alcune indicazioni, osservazioni, ma per avviare una discussione. In primo luogo, dunque, un po' per la divisione del lavoro, io mi concentrerò più sui fattori organizzativi, Angelo invece più su quelli, diciamo, di contesto, macro e così via. Il problema dell'innovazione è un termine polisemico, no? Ognuno intende una cosa diversa, non c'è un accordo in letteratura, e suscita problemi di carattere ontologico e epistemologico, cioè che cos'è l'innovazione e poi quindi di conseguenza come la misuriamo. Quello che sappiamo dal punto di vista delle imprese è che è incerta, cioè i ritorni non sono sicuri. Sono sicure le spese, ma non i ritorni. Non c'è un modello che riesca automaticamente a dire che se investi X otterrai Y. Per esempio i famosi finanziatori delle startup americane non sono, cioè, come dire, il capitale ad altissimo rischio, no? Ad altissimo rischio. È un'impresa collettiva perché richiede l'intervento di più persone, ed è un'impresa accumulativa perché si basa appunto sull'accumulo di conoscenza. Ma come dicevo, una definizione, ci sono definizioni utili. Una prima distinzione utile in ambito organizzativo è quella secondo introdotta da Paget e da Powell, quando distinguono tra innovazione e invenzione, dove l'innovazione è migliorare i modi esistenti di fare le cose, invece l'invenzione è cambiare il modo di fare le cose. Una delle domande quindi che vi anticipo è: ma all'interno di questa ricerca sui brevetti è possibile distinguere il lungo continuum che va appunto da miglioramenti di cose che esistono a invenzioni appunto di cose nuove? Seconda osservazione, più di tipo epistemologico, siccome è complicato misurarla, normalmente lo si fa con brevetti. Però i brevetti sono tipici di alcune industrie, come per esempio la meccanica, l'high-tech, l'ingegneria in generale, il settore biomedico, eccetera. Ma ci sono tantissimi altri settori dove il brevetto, non dico che non esista, ma è meno diffuso. Per esempio il campo della moda. E quindi questo potrebbe portare, è vero che ci sono brevetti per esempio sui tessuti, le citate prima, eccetera, però è anche vero che questo potrebbe portare, basarsi solo sui brevetti, a una sottovalutazione di comparti, di settori altamente innovativi, ma che tendono a brevettare meno per una serie di caratteristiche intrinseche o caratteristiche varie. Addirittura il campo della moda, come sapete, non brevettare favorisce il mercato perché ci sono industrie che si basano proprio sulla imitazione. Altra osservazione, quindi questo porta a vedere che magari vengono sottodimensionate una serie di innovazioni, non di prodotto, ma di processo o di strategia, che automaticamente non finiscono all'interno di brevetti. Quindi un'osservazione: cosa c'è dentro questi brevetti? E qui si sollevano due tipi di problemi. Un primo problema di tipo tecnologico, il secondo problema di legittimazione sociale. Di tipo tecnologico, ma bastano i brevetti, cioè chi beneficia del brevetto? Beneficia del brevetto chi dispone della tecnologia. Per esempio, Leonardo ha inventato una macchina per volare, ma siccome mancava il motore a scoppio non è stato ingegnerizzato, cioè un prototipo è rimasto sulla carta o l'artefatto che aveva costruito. Quindi, in altre parole, l'innovazione necessita di una tecnologia per potersi realizzare, e quindi i possessori di tecnologia sono quelli che poi effettivamente beneficiano del brevetto, visto poi che chi lo inventa, da qualsiasi parte del mondo, e dopo questo brevetto venga comprato da Leonardo. La storia famosa di Ladislao Vire del Conte Pic è esemplare da questo punto di vista. Secondo elemento è quello della legittimazione sociale, cioè un'innovazione per realizzarsi necessita di una specifica o di multiple audience, cioè un caso di interesse sono tanti casi. Uno interessante risale al 1700, l'invenzione del cronometro marino da parte di John Harrison, e questo cronometro marino che sostanzialmente modificava il modo attraverso il quale venivano misurati, si calcolava la longitudine nella navigazione, e questo strumento ci ha messo molto a realizzarsi, non tanto per limiti intrinseci, ma perché in qualche modo sfidava le convinzioni astronomiche e ovviamente i gruppi di potere di interesse lì presenti. E allora cos'è che favorisce per questi processi innovativi? Alcuni fenomeni di shock esogeno, per esempio un incidente. In questo caso ci fu un incidente con circa 2000 morti all'arco della cronometria, e questo portò a spostare, diciamo, l'attenzione su questo strumento che era stato inventato appunto già da tempo, ma che faticosamente non era entrato ancora in uso. Per fare un esempio, il nostro campo, il radar di terra in Italia, viene utilizzato dopo l'incidente di Linate. Prima dell'incidente di Linate c'era solo in due aeroporti, oggi è in tutti gli aeroporti d'Italia, e non che prima non ci fosse la nebbia che oggi non ci fosse più. Quindi sono questi shock esogeni, diciamo così, che possono favorire processi di legittimazione, quindi di adattamento. Thank you. sempre velocemente, metti bene in evidenza questo rapporto tra disegno, diciamo, organizzativo e propensione all'animazione, in parte nella presentazione, ma ancora meglio, diciamo, nei paper. Questo è vero, uno dei problemi che hanno le imprese, a proposito del problema dell'incertezza di clima, è capire in che modo l'investimento che tu fai possa produrre dei risultati. Cioè, una bella affermazione, una interessante affermazione del CEO della Sanofi Aventis, che è il primo gruppo farmaceutico in Europa e quarto nel mondo, che diceva: siamo diventati gli studenti che abbiamo ucciso l'innovazione. Cioè, in altre parole, dovendo crescere dimensionalmente per aumentare il numero di molecole che poi avrebbero portato attraverso una serie di procedimenti a dimensionare i prodotti dei farmaci, questa crescita dimensionale di fatto aveva ostacolato, aveva addirittura ridotto la propensione innovativa e la scoperta delle molecole di quel gruppo, di quella organizzazione, di quell'impresa. E quindi questo è un tema cruciale, cioè come si fa a crescere non solo dimensionalmente, per aumentare il volume di innovazione, no? Aumentare l'innovazione senza appunto burocratizzare, no? Sembra un paradosso, cioè tu per aumentare bisogna crescere, ma nello stesso tempo la crescita ostacola, diciamo così, l'innovazione. E vengo quindi al tema finale, che è quello dei networks di innovatori. Ormai sempre più in moltissimi settori, da quello dalla chimica, alla biotecnologia, alle telecomunicazioni, sempre più queste innovazioni non sono l'esito del piccolo laboratorio di ricerca e sviluppo più o meno grande di una singola impresa, ma fanno parte di networks ormai su scala planetaria. Nel 2001 due grandi consorzi, uno privato e uno pubblico, giungono a definire entrambi al 90% la sequenza del genoma umano e pubblicano queste ricerche, una su Science e una su Nature. La cosa interessante che un consorzio era pubblico, quindi veniva al centro il ministero, il ministero della salute pubblica americana, che meglio corrisponderebbe al nostro, e l'altro invece era un consorzio privato con un'impresa privata biotech, più una serie di altre industrie, università e quant'altro. Quindi due consorzi. Ma la cosa interessante è che queste strutture avevano la collaborazione di soggetti dispersi in giro per il mondo, portoghesi, italiani, insomma erano network estremamente diversificati, molto molto ampi. Allora erano multipli networks con una forma di governance emergente, cioè in pratica non c'era un unico centro di comando come c'è stato per esempio per il progetto Manhattan della bomba atomica, piuttosto che per il progetto Apollo dell'allunaggio, ma multipli networks distribuiti in giro per il mondo, dove questi networks non è che si scambiano solo informazioni e delle comunicazioni, ma usano questa forma organizzativa per trasformare, per lavorare assieme. E quindi qui vengo alla domanda, secondo me sono networks ben diversi da quelli che tu accenni come reti lunghe, no? Perché in fondo le reti lunghe, almeno se io capito bene, le intendi su una scala interregionale, nazionale, o comunque al massimo europea. La domanda che pongo è, oltre alle precedenti, la seguente. Nel momento in cui si riduce la coincidenza tra l'azione pubblica da un lato e il soggetto regolato, il territorio di riferimento, in che modo le politiche pubbliche poi possono favorire certi processi innovativi i cui beneficiari potrebbero essere uno, i possessori di tecnologia e che magari non risiedono esattamente nel luogo dove quella politica pubblica va a dispiegarsi o nel paese dove quella politica pubblica va a dispiegarsi, e quindi come favorire la possibilità che vari soggetti organizzative possano agganciare o far parte appunto di questi networks.
Grazie Maurizio, adesso Angelo Schiere, dove stai tu?
Sì, starò anch'io in 10 minuti. Allora, ci sono vari modi di definire un buon sociologo. Uno dei modi di definirlo è far riferimento al fatto che ci dica qualcosa di almeno relativamente inaspettato, qualcosa che magari cozza con il senso comune. È un po' il caso dei risultati di ricerca che ci sono stati presentati. Non a caso veramente ho usato l'espressione paradosso dell'innovazione. Quindi richiamo la vostra attenzione su quello che è stato un po' il punto di partenza. C'è una situazione economica sfavorevole, il contesto economico è sfavorevole, l'impresa innova, o almeno un certo numero di imprese si distinguono per farlo. Non tutte le imprese, arrivo anche a questo. Come si spiega? Cioè, questo è un po' l'interrogativo che è stato posto in una parte della relazione che avete appena sentito. Allora, sulla base di questo, io, sapendo di avere pochi minuti a disposizione, richiamo l'attenzione su 3 punti che mi hanno particolarmente colpito, che mi sembra meritino una riflessione tra le implicazioni della ricerca o delle ricerche di Arabella. Due punti di carattere prevalentemente teorico, un punto che si collega con quanto avete appena sentito da Catino e che ha maggiori implicazioni dal punto di vista delle politiche. Dal punto di vista teorico, c'è una corrente di pensiero ben rappresentata per i sociologi, e se ho letto per il programma sarà rappresentata autorevolmente qui alla fine del ciclo da Wolfgang Streeck, che teorizza che il capitalismo è arrivato alla fine. Questa fine non è questione di giorni, neanche di mesi, ma comunque la fase finale del ciclo è cominciata. Allora, rispetto a un'interpretazione di questo tipo, una ricerca, una presentazione come quella di Ramella fornisce un certo numero di argomenti contrari. Cioè ci sono buone ragioni per sostenere che il processo di distruzione che Arrice ha citato Schumpeter a proposito del fatto che c'è una sorta di evoluzione naturale per cui imprese muoiono, ma imprese più vivaci e più innovative crescono, è in atto persino in situazioni nei quali non ce lo aspetteremo. E quindi la forza propulsiva del capitalismo, chiamatela come vi pare, mostra di non essere proprio alla fine, di avere ancora un certo numero di risorse che possono essere utilizzate, punto secondo. In presenza di contesti favorevoli, e questo non ci stupisce particolarmente, ma anche in presenza di contesti istituzionali apparentemente avversi, all'interno di paesi dei quali il contesto istituzionale non sembra particolarmente favorevole all'innovazione. E su questo, lo dico per titoli, poi se abbiamo tempo e voglia ne discuteremo ancora. Mi sembra che la presentazione e la riflessione di Ramella vada un po' controcorrente rispetto a certe forme di determinismo. Mi spiego subito. Le persone della mia generazione, che credendoci o meno sono state molto familiari con il marxismo e con interpretazioni marxiste della società, hanno in mente la vecchia dicotomia struttura sovrastruttura. Era bello e semplice: c'è il modo di produzione e c'è la gigantesca sovrastruttura che è coerente con il modo di produzione e funzionale rispetto al modo di produzione. Su questo è passata molta acqua sotto i ponti, è stato criticato, eccetera. Nelle scienze sociali e in sociologia, ma non soltanto in sociologia, anche economia, attualmente è prevalente un tipo di orientamento che possiamo definire come istituzionalista, che ha un po' rovesciato questa impostazione, nel senso che, caricaturando la vecchia terminologia marxista, si potrebbe dire che la struttura dipende dalla sovrastruttura. Sono le istituzioni che determinano quel che succede nel mondo di produzione. E di nuovo, quello che salta fuori dalla ricerca è che non è così, o almeno non è sempre così, non è necessariamente così. Cioè, a me sembra che uno dei pregi dal punto di vista teorico della ricerca di Ramella sia quello di mostrare come certe forme di determinismo istituzionale, che dicono che in presenza di un certo contesto, definito in genere in termini statuali o comunque di modello di tipo regionale in senso lato, per cui il governo è fatto in un certo modo, l'università è fatta in un certo modo e così via, ne derivano meccanicamente dei risultati positivi o negativi. Questo non è vero, o non è completamente vero, o non è necessariamente vero. C'è qualche argomento empirico per contraddirlo, e questo è il secondo punto che volevo citare. Vado molto alla svelta perché se c'è tempo poi parliamo ancora, e passo al terzo punto. Mi collego con le ultime battute di Catino. Un tema importante, un risultato importante delle ricerche presentate da Ramella, non nuovo in assoluto, ma qui mi sembra presentato con particolare interesse e con particolare vivacità, è quello del carattere relazionale dell'innovazione. Cioè l'innovazione non la produce mai un soggetto. L'innovazione è normalmente il risultato dell'interazione tra soggetti di tipo diverso, soggetti che possono essere della stessa natura o possono essere di natura diversa. Dal punto di vista organizzativo, questo tipo di situazioni le studiamo con l'analisi di rete, con l'analisi di tipo. la mostra in maniera convincente fa parte della descrizione e della spiegazione relativa alle imprese che ce l'hanno fatta anche in contesto sfavorevole, deriva dal fatto che hanno stabilito modelli di interazione più ricchi di quanto non fosse avvenuto in passato. A questo punto mi chiedo se dal punto di vista del contesto istituzionale nei paesi del sud Europa dove si manifesta questo paradosso, in particolare in Italia, non sia poi cambiato qualcosina dal punto di vista istituzionale. Mi spiego. La prima impressione che si ha sulla base dei risultati della ricerca, ma devo dire anche sulla base delle mie personali impressioni di ricercatore e di persona che va ogni tanto a visitare delle imprese, è che, tornando alla terminologia marxista, il modo di produzione vada per conto suo. L'impressione che si ricava molto spesso è il fatto che un'impresa fa bene o male, innova o non innova, indipendentemente qualche volta a dispetto di quello che gli sta intorno. Questo è vero in genere ed è vero in particolare per quel che riguarda i rapporti di tipo particolare. Quando dico però che non è che proprio niente sia successo in questo campo, penso a un'espressione che avevamo utilizzato anni fa a proposito di esperienze come quella dei patti territoriali, era esperimenti da valutare con cura. Ci sono alcuni esperimenti da valutare con cura, nel senso che le reti, e soprattutto le reti innovative che si sono formate in tempi recenti, in buona parte le imprese se le sono costruite per conto loro, con pochi incentivi esterni o addirittura a dispetto di quello che succedeva all'esterno. Però diciamo che, tanto per fare nomi e date, almeno da quando Bersani era ministro dell'industria e stabilì un complesso di norme sotto l'etichetta di industria 2015, fino a esperienze molto più recenti che dal punto di vista giuridico si sono tradotte nella legislazione relativa ai cosiddetti contratti di rete, un po' di cose sono capitate da questo punto di vista. Sono successe delle cose interessanti, non dico che esperienze come quelle dei contratti di rete siano una formula risolutiva, ma in alcuni settori, in alcune regioni, hanno funzionato piuttosto bene. Teniamoli d'occhio, perché dato che non abbiamo molti elementi a cui attaccarci per dare valutazioni positive o ottimistiche del contesto istituzionale all'interno del quale viviamo, quel po' che c'è dobbiamo tenercelo caro e studiarlo. Grazie.
Grazie Angelo, molto interessante la discussione. Vorrei fare domande anch'io, però preferisco prima. Prego, forse. Sì.
Come funziona?
Non ho qua perché non ci sono, non c'è un microfono.
In tutta la mia storia professionale, mi sono occupata di marketing e innovazione. Particolarmente interessata all'argomento, provenendo da grandi imprese e aiutando oggi le piccole imprese italiane a competere. Una considerazione che faccio, che è anche una domanda a voi sociologi. Ascoltavo con interesse tutta la relazione ovviamente, ma quella parte mi riferisco all'Italia in questo momento, dove c'è questo gap di performance tra un potenziale creativo importante dell'azienda manifatturiera in particolare e i risultati in termini di innovazione. Secondo me, ma è anche la domanda che vi faccio se considerate questo vero, ci sono tre fattori fondamentali su questo. Innanzitutto in Italia le imprese sono molto piccole, la media credo sia ancora 4 addetti. Io vengo da aziende con migliaia di dipendenti, ma la realtà italiana è fatta da piccole imprese. E quindi le piccole imprese hanno delle caratteristiche particolarissime. Prima di tutto, per fare innovazione, e questa fa parte anche della domanda, ci vuole molto metodo. Cioè, qualcuno pensa ancora che sia una lampadina che si accende alla sera e di notte venga fuori la fulgurazione sul futuro. Non è così. Molti piccoli imprenditori, avevamo fatto una ricerca anni fa, il venerdì pomeriggio, dopo aver sbrigato gli ordini, dico, ma cosa facciamo di nuovo per il prossimo anno, o la prossima settimana? Quindi c'è struttura, un elemento strutturale, la dimensione dell'impresa. La seconda è appunto la mancanza di metodo. Non hanno gli elementi e la cultura per produrre innovazione. E la terza, che è molto grande secondo me e voi tutti l'avete toccata, è che l'imprenditore italiano, piccolo imprenditore, è un grande individualista. Non fa rete, non vuole, non si fida. Io mi ricordo che all'università c'erano i libri di Angelo Pagani che tratteggiava l'imprenditore. Siamo ancora lì, nel senso che gli imprenditori italiani non fanno rete, non condividono quindi le spese di ricerca e sviluppo come potrebbero fare, e questa è una ragione di un'innovazione molto molto bassa. Sono gelosi. Tra l'altro esistono, io li ho aiutati anche in questo, esistono dei bandi del Ministero dello Sviluppo Economico, della Regione Lombardia, con delle risorse. Molto raramente le piccole imprese aderiscono. Quindi erano considerazioni, ma anche domande, evidentemente.
Grazie. Grazie. Altre considerazioni barra domande? Raccogliamo un po'.
No, non lo voglio ripetere. Mi rifaccio all'intervento della signora.
Questi fuori della registrazione.
Vabbè,
perché c'è lo, meglio c'è lo streaming, non rimane lo streaming.
Oh, no. Ritiro.
mi ricollego a quanto detto dalla signora, ma vorrei chiedere a Francesco e ad altri.
Ma come? Per decenni ce l'avete menata, scusate il termine non scientifico, con
i distretti, i distretti anche high tech, non solo quello delle fisarmoniche, ma ce ne sono comunque di una localizzazione territoriale che doveva favorire fiducia, innovazione, collaborazione, rapporto con le istituzioni, ma è finito tutto.
Non è chiaro.
Altre domande?
Emilio, poi quando mi chiedo di dialogo, una battuta soltanto. Tempo fa ho assistito a un seminario di economisti industriali. E c'era un titolo che in realtà qui c'ho studi di una grandissima parte italiana, sostenendo che decisivo era la sopravvivenza durante la crisi dei distretti in cui emergeva un'impresa leader. Solo quelli erano sopravvissuti, gli altri sono, cioè il ruolo dell'impresa leader.
Okay.
Seconda battuta velocissima, il livello di istruzione dei nostri imprenditori è infimo. C'è un fatto dei confronti europei impressionanti sul scarto di livelli di istruzione. Ma sono gli altri ancora, non ne ricordo, ma sono veramente impressionanti.
Sì, faccio due domande secche anch'io, poi vediamo il modo di fare il primo. Ma sono proprio domande. La prima è il paradosso che tu rilevi nell'ultima parte della tua relazione, e anche nell'articolo che ho letto, è un paradosso che si basa su un nucleo, un certo gruppo, diciamo prima, determinato di imprese. Tu qui non ce lo dici, ma mi pare di capire da qualche grafico che hai fatto vedere che sono fondamentalmente le medie imprese. È vero che il nostro sistema industriale è un sistema di piccola impresa, ma quelle che fanno innovazione, se ho capito bene i grafici, sono le medie imprese. Allora, forse è una, come dire, un paradosso, è una notizia interessante, ma è una rovina che non fa primavera. Nel senso che se le piccole, il grosso delle piccole imprese continuano a rimanere piccole e non diventano medie, non si trasferiscono anche a loro nell'ambito di quelli innovativi. La seconda domanda era, detta brutalmente, secondo te, questa capacità innovativa di un gruppo delle imprese italiane avviene nonostante il contesto istituzionale, cioè quindi a dispetto di, o perché, come diceva Berlusconi nel 2008, tutti quanti gli abbiamo tirato, perché invece quel contesto istituzionale era adatto, il contesto tramontiano, eccetera, è adatto a un tipo di capitalismo straccione, fondamentalmente come gran parte di quelli italiani. Okay.
Posso? Sì, io direi magari anche per non dimenticare.
Posso partire da una cosa che è venuta fuori negli ultimi due interventi, la cultura imprenditoriale italiana, anche se è un po' marginale nel mio ragionamento, se non nell'articolo parlo di cultura dell'impresa, no? Però la cultura degli imprenditori italiani, allora mi interessa questo. A me è capitato di vedere questi dati comparati, proprio a vedere il numero di famiglie e imprese presenti in Italia. In realtà non è questa l'anomalia del caso italiano, perché in Germania ce ne sono altrettante, poi in moltissimi altri paesi la percentuale di imprese familiari è molto molto elevata. La caratteristica peculiare del nostro paese è che però l'impresa famiglia non solo detiene il pacchetto,
la gestisce
direttamente, non solo nelle piccole e medie imprese. Se voi andate a vedere il numero dei dirigenti familiari nell'impresa, il numero di imprese che hanno quasi esclusivamente dirigenti italiani e familiari è straordinariamente elevato in Italia, laddove al crescere soprattutto le dimensioni diventa molto più ridotto in Europa, in Germania e via dicendo. Quindi c'è qualcosa nella cultura imprenditoriale e nel basso livello di istruzione. Ultimo elemento, una classe imprenditoriale che è molto invecchiata, che è molto accentratrice. Guardate, c'è questa banca dati di, non mi ricordo qual è la sigla, EFIGIS o qualcosa del genere, ha fatto una grossa survey sulle imprese e viene fuori che i nostri imprenditori familiari sono molto più vecchi di quelli presenti negli altri paesi, hanno livelli di istruzione inferiore, sono più accentratori rispetto agli altri. Quindi c'è qualcosa nella dimensione della cultura imprenditoriale che richiede un drammatico rinnovamento. Ultima battuta, forse l'hai sollevata tu, ci ritorno un po' più organicamente al ruolo dell'agency. Quando noi andiamo a chiedere, facciamo un'intervista agli imprenditori, oppure anche ai responsabili di ricerca e innovazione, e gli faccio la domanda, ma come mai siete stati così innovativi? Chi è che, quali sono gli ingredienti cruciali? Cioè una sorta di solipsismo, di visione narcisistica, per cui loro ti raccontano che hanno fatto tutto loro, il contesto è avverso, nessuno gli ha dato una mano, eccetera, eccetera. Se io esco dalla loro rappresentazione della realtà e vado a vedere tutti i dati, mettiamo, abbiamo somministrato un questionario, gli abbiamo chiesto, avete rapporti con l'università, poi vedete che questa visione solipsistica non tiene. Le imprese più performanti sono quelle che hanno questa capacità di appoggiarsi e di attrarre risorse dall'esterno. Quindi è vero che probabilmente sono bravi, gestiscono organizzativamente bene la loro impresa, ma grazie a quell'organizzazione interna poi hanno la capacità di tirare fuori risorse dalle reti lunghe oppure dal contesto locale. Ci ritorno tra un attimo, ora cerco di andare invece un po' più ordinatamente partendo dalla prima osservazione di Maurizio Catini. Quando noi abbiamo fatto la ricerca sulle imprese innovative, abbiamo utilizzato questo indicatore che sono i brevetti per selezionare il campione delle imprese. Noi sappiamo che i brevetti non sono un indicatore affidabile di innovazione per tutti i settori, lo sono per i settori high-tech, un po' per la meccanica. E brevetto non vuol dire ancora innovazione. Spesso i brevetti sono fatti proprio per bloccare la concorrenza, quindi hanno un uso strategico. Brevetti non vuol dire ancora assolutamente niente. I brevetti e soprattutto questo grande database che esiste in Europa di brevetti ci ha però permesso di attingere a una lista di imprese alle quali poi abbiamo somministrato un questionario in cui abbiamo chiesto tante cose: se fanno ricerca e sviluppo, come organizzano i loro team di progetto, che tipo di innovazioni fanno. Quindi bisogna fare molta attenzione, hai ragione Maurizio, a non confondere il brevetto con la capacità innovativa delle imprese. I brevetti italiani, noi abbiamo fatto questo gioco di andare a vedere che cosa ci fosse dentro. I brevetti e l'innovatività di questi brevetti sono misurabili attraverso vari indicatori, per esempio le citazioni. Noi abbiamo utilizzato il sistema di andare a vedere se questi brevetti sono più o meno citati da altre imprese.
brevetto molto citato da altre imprese vuol dire che è un brevetto utile, che ha avuto una risonanza, che viene utilizzato anche da altri. I brevetti italiani in realtà non scompaiono da questo punto di vista rispetto agli altri paesi europei. E se andiamo a vedere anche dentro la qualità delle cose che vengono fatte, noi abbiamo spacchettato 500 di questi brevetti, li abbiamo dati a degli esperti, e andare a vedere anche se erano prodotti più o meno innovativi. Non c'è mai innovazione del secolo, innovazione radicale, ma si tratta di innovazioni, diciamo, incrementali che comunque rientrano nella media di quelle che sono tipiche dei paesi europei. Quindi la qualità dell'innovazione che si trova dentro i brevetti non è particolarmente fragile. Reti lunghe e reti corte. Noi sappiamo che in Italia le reti corte, la logica dei distretti industriali è sempre stata quella più importante ed è quella che ha sostenuto il Made in Italy in Italia. Dentro questo gruppo di imprese che noi abbiamo studiato, questo elemento c'è ancora. Le reti corte, le risorse locali giocano, ma giocano anche le cosiddette reti lunghe, che non sono necessariamente reti nazionali, a volte sono anche reti internazionali. La cosa che si vede in maniera chiara in queste imprese è che le due reti tendono a sovrapporsi. Quando tu hai la capacità di tessere relazioni in sede locale, poi anche hai la capacità di tessere relazioni estralocali. Però è vero che quelle più performanti sono quelle che sono anche in grado di andare oltre il contesto locale, quindi di tessere queste reti lunghe. Politiche per l'innovazione. Che cosa è possibile fare nei contesti locali, visto che la dimensione globale diventa sempre più importante? A mio avviso si può fare molto. Nel senso che se pensate a un sistema di innovazione come quello americano, che è uno dei più globalizzati al mondo, e pensate a questo piccolo programma che è stato lanciato 30 anni fa a sostegno delle piccole e medie imprese con un budget piuttosto limitato, questa politica per le piccole e medie imprese ha avuto la capacità di essere molto innovativo. All'inizio di quel periodo, fate conto, l'80% dei PhD americani lavorava in imprese di grandi dimensioni. Oggi quasi il 40-50% dei PhD lavora in piccole e medie imprese, anche grazie a queste politiche di sostegno che sono state fatte dal governo americano. Questo governo americano, diciamo, metteva soldi per incentivare le piccole e medie imprese a intessere relazioni con le università, nei contesti locali e via dicendo. Un budget tutto sommato limitato, ma che ha avuto un forte impatto sulle dinamiche innovative delle piccole e medie imprese americane. Quindi c'è spazio per queste politiche. Forse non risolvono tutto, ma le politiche territoriali per l'innovazione hanno avuto, diciamo, in alcuni contesti anche risultati molto importanti. In Italia ci sono alcune regioni che lo fanno, penso al nostro Piemonte, con risultati tutto sommato in alcuni casi positivi, in altri meno, ma non dappertutto si sono ancora fatte queste politiche territoriali per l'innovazione. L'Italia ha sempre avuto nel passato, e i dati europei lo fanno vedere in maniera chiara, la tendenza a fare politiche per l'innovazione puntando sugli incentivi ai singoli imprenditori. Bisogna cambiare un po' questa logica. Bisogna cambiare la logica e riaccreditare l'importanza dei beni collettivi e delle reti. Beni collettivi. Non è tutto rete, naturalmente. Bisogna investire anche nelle infrastrutture portanti per l'innovazione, le grandi infrastrutture per la banda larga, gli investimenti sull'università, gli investimenti sulla ricerca e sviluppo. Sono politiche nazionali, non locali, che vanno fatte. Se il nostro paese investe tra i livelli più bassi quasi al mondo della formazione avanzata, non c'è poi da sorprendersi se abbiamo una carenza di personale specializzato, se quelle piccole e medie imprese non hanno capacità di tirare tutto fuori il meglio di quello che potrebbero tirare fuori dalla loro esperienza. Quindi ci sono politiche nazionali che sono importanti, sono di tipo infrastrutturale e via dicendo. Agency e contesto, un problema che sollevava Angelo Picchieri. Come dire, qui è dipende sempre da che cosa guardiamo. È vero che nella political economy, soprattutto nel settore che noi pratichiamo, la sociologia economica, negli ultimi anni c'è una forte tendenza ad accreditare il ruolo dell'istituzione, della regolazione, come fattori determinanti dell'innovazione.
Quindi quelle che ha chiamato gli aspetti sovrastrutturali che impattano sulla struttura economica. Però, come giustamente sottolineava Angelo Picchieri, non bisogna fare l'errore di pensare che i contesti determinano la capacità innovativa delle singole imprese. È in questo che viene fuori il ruolo degli imprenditori, il ruolo dei disegni organizzativi. Anche in contesti istituzionali avversi, alcune imprese possono attuare delle strategie, strategie di mercato organizzative interne che gli permettono comunque di sopperire al contesto esterno. Forse ricorderete qualche anno fa che Carlo Trigilia fece una ricerca sugli imprenditori innovativi del Sud Europa, no? Del Sud Italia, cioè imprenditori che in contesti istituzionali di bassa efficienza, di bassa qualità, però riescono comunque a innovare, perché ci sono degli imprenditori che hanno capacità di superare. Ma se questo è vero a livello individuale, qui il punto che io volevo sollevare, che ho cercato di mettere in evidenza, non è vero se noi guardiamo al sistema paese. Avere una qualità del contesto più o meno elevata, avere un sistema di nazionale innovazione più o meno friendly per gli imprenditori, permette al grosso delle imprese di farcela, non solo agli outliers. È l'investimento nella qualità del sistema di innovazione nazionale. E serve un pochino a dare risorse anche agli imprenditori che non sono così geniali, così capaci di sopperire a tutti i contesti, alle carenze di tipo imprenditoriale. È finito tutto, quindi, il modello di sviluppo della terza Italia, di contesti locali. Ma a giudicare dalle nostre ricerche in realtà no. Se poi vai a vedere i rapporti annuali sui distretti industriali, fanno vedere che i distretti ci sono ancora, le imprese distrettuali continuano a essere importanti per la dinamica produttiva del nostro paese, non sempre sono basati su imprese leader. Giustamente sottolineava che, l'abbiamo visto, c'è un nascere di medie imprese che fanno un lavoro molto importante sui mercati globali, sono le nostre multinazionali tascabili, non sono sempre esclusivamente imprese leader. La nostra ricerca però fa vedere, insisto, questo aspetto del radicamento territoriale come un aspetto ancora qualificante, ancora presente. Tutti noi abbiamo in testa le metafore della Silicon Valley come simbolo riassuntivo del miracolo a un certo punto dello sviluppo dell'alta tecnologia degli Stati Uniti. La Silicon Valley, a giro per il mondo ce ne sono tante, ci sono dei sistemi locali, regionali di innovazione, ci fanno vedere che paradossalmente quegli studi sui distretti industriali valgono a volte anche nei settori tech, un contesto molto qualificato, la presenza di un mercato locale del lavoro qualificato, la presenza di circolazione di informazioni, di forza lavoro all'interno dei contesti territoriali, è ancora molto presente, paradossalmente è molto presente anche nei distretti tecnologici. Ovviamente non si ferma tutto lì, ci sono le reti globali, sono importantissime, però anche in questo contesto di globalizzazione colpisce questo dato empirico, resistente, forte, che se voi andate a vedere dove avvengono le innovazioni, dove le imprese innovative si vanno a mettere, sono fazzoletti territoriali, contesti locali in cui si localizzano, non è tutto disperso così nell'etere o nelle reti globali. È vero che ormai usiamo tutti Skype, possiamo superare la distanza, ma ci sono anche dei momenti di interazione molto densa che in realtà richiedono la copresenza. Quindi medie imprese, vengo all'ultima battuta, è vero, poche rondini non fanno primavera, cioè ritorno al punto che ho cercato di sollevare. Andare a vedere quelle piccole imprese, quali sono gli ingredienti di successo delle imprese innovative, ci ricordano, lo ripeto ancora una volta, l'importanza del contesto territoriale. Io quando vi ho parlato di queste 400 imprese che sono molto dinamiche, ci fanno vedere quali sono gli ingredienti per essere imprese di successo. Forza lavoro qualificata, un buon territorio in cui possono giovarsi di forza lavoro qualificata, di buone strade, di buone infrastrutture, forse di qualche buona università. E poi le scelte idiosincratiche, mi verrebbe da dire, degli imprenditori, ma non così idiosincratiche per il motivo che dicevamo prima. C'è un discorso di cultura imprenditoriale, di rinnovamento della classe dirigente, che però necessita anche di
come dire, di un dibattito culturale, di un'attenzione anche a rilanciare i temi dell'innovazione, dello sviluppo. Io se vedo qualcosa che è successo, hai ragione, ci sono delle politiche embrionali che sono state lanciate nel nostro paese, penso all'industria 4.0 che stiamo lanciando, ecco, è su questo che bisogna rifocalizzare l'attenzione, su far vedere che politiche industriali adeguate, ma anche la necessità di rilanciare, diciamo, la crucialità degli investimenti in formazione e ricerca, sono tutte cose che possono favorire, diciamo, un rilancio, un riorientamento delle politiche. Se posso fare un'ultima battuta polemica, visto che siamo vicini alle elezioni, negli ultimi anni forse ci siamo dimenticati un po' anche di chiamare in causa il ruolo degli imprenditori, la cultura imprenditoriale del nostro paese. Abbiamo avuto sempre sul banco degli imputati il settore pubblico, la partitocrazia, la casta e via dicendo. Ma qui abbiamo un problema di classe dirigente del nostro paese che va tematizzato. Il ruolo degli imprenditori è stato importante perché, e qui davvero chiudo, non è vero quello che ci ha proposto Berlusconi, non è vero che queste imprese sono state beneficiate perché c'era un modello di regolazione lasco e quindi si sono potute avvantaggiare. Noi abbiamo negli ultimi 15-20 anni la dimostrazione chiara, lampante, di quanto quelle politiche lasche, la mancanza di lungimiranza degli investimenti che creano le basi solide per uno sviluppo di lunga durata, sia stato poi pagato drammaticamente all'inizio della crisi. Perché tutte quelle piccole imprese dotate di poca innovazione, ricerca, capitale del lavoro poco qualificato, sono state spazzate via in quanto fragili all'inizio e durante la crisi. È solo se noi invece rilanciamo politiche serie, pensate per il medio lungo periodo, che il nostro paese, diciamo, può avere un recupero e un invertire la tendenza al declino che abbiamo visto negli ultimi anni. Citavo due casi che sembrano davvero anni luce da noi, la Corea del Sud e la Finlandia. Quei paesi in un momento di crisi hanno proprio avuto lo sguardo lungo, hanno avuto la capacità di orientare le risorse poche nella direzione di costruire un futuro solido, duraturo e via dicendo. Ci sono piccole cose che sono state fatte, piccole politiche e tutto il resto, bisogna metterle maggiormente a sistema. E insisto, la capacità delle politiche di impattare e di riorientare sistemi di innovazione è molto evidente. Non solo il caso americano, che forse è uno dei più emblematici, di come una piccola politica per le piccole e medie imprese abbia un po' riorientato, diciamo, il sistema di innovazione nazionale, la dislocazione delle forze, ma anche in altri paesi emergenti, pensate a Taiwan, a Israele, all'Irlanda, alcune politiche hanno permesso a questi piccoli paesi di diventare leader nazionali, leader addirittura a livello globale in alcuni settori ad alta tecnologia. Quindi lo spazio per le politiche c'è, lo spazio per l'intervento c'è per fare questo tipo di riorientamento dei sistemi di innovazione nazionale.
C'è ancora qualche domanda, se tu non devi scappare.
Buonasera, sono Sergio Meda. Mi rifaccio un attimo a quel titolo: cultura, politica, società, innovazione. E ho un grosso problema nella testa e mi sembra di essere nell'ambiente giusto, nelle persone giuste per entrare in argomento. Io ho sentito questa mattina l'amministratore delegato di Poste Italia che ha detto: noi faremo una grande innovazione, c'è tutto un progetto e dentro breve ci sarà una ristrutturazione per cui 5.000 dipendenti verranno messi fuori. Lo diceva con grande orgoglio, primo fatto. Sempre oggi, una giornata di informazioni, ho sentito Renzi che ha detto: ma alla robotizzazione non metteremo tasse, il che vuol dire che gli ambienti, penso ad Amazon, che gestisce dei business enormi con pochissime persone, con degli utili spaventosi, usando una tecnologia, la robotizzazione, che è un bene generato, voglio dire, dall'innovazione, dalla ricerca. E questo signore la usa a proprio beneficio. Un ultimo elemento, se non sbaglio, sto andando a braccio, Tanto tempo fa Bertrand Russell diceva lavorare tutti, lavorare meno e utilizzare quel tempo risparmiato per il lavoro come riempimento culturale, in modo che non ci sia un abbruttimento della società, ma anzi un miglioramento, un'innovazione e via dicendo. Mettendo assieme un po' queste cose, mi sto rendendo conto che la robotizzazione sta distruggendo la società. Mi sto rendendo conto che è una cosa positiva, attenzione, che ben venga. Io fra le altre cose sono un fisico, quindi ho lavorato nell'ambiente scientifico-tecnico e figurate se vedo la robotizzazione. Lo vedo come elemento fortemente positivo, ma deve essere incanalato a beneficio di chi della società, credo. Allora mi rifaccio, ambiente politico, eccetera. Non pensate che potrebbe, non so se già viene o altro, visto che la politica non ha questa visione, ambienti scientifici, universitari, eccetera, preparare dei piani, dei modelli, eccetera, a supporto della politica, per fare vedere che l'automazione va gestita, la diminuzione di personale nelle aziende, eccetera, va compensata, va fatto un grande progetto. Io non so ora chi possa essere, chi possono essere gli artefici, portare avanti questo progetto. Sicuramente la politica da sola non ce la fa. Io ritengo, penso, che l'ambiente universitario, politico, sociale, eccetera, dovrebbe essere l'ambiente giusto per dare questo supporto ai nostri politici, ma a livello mondiale, non solo per l'Italia. Grandissima innovazione, grande trasformazione. Vi ringrazio.
Grazie. Ci sono altre considerazioni, poi chiudiamo veramente. Non so, vuoi azzardarti?
No, non mi azzardo perché il tema davvero mi fa tremare le vene nei polsi. Mi viene a fare due battute. La prima è che forse tutti ricordiamo la grande tentazione del movimento operaio delle origini, alle origini dell'industrializzazione, di combattere frontalmente la macchinizzazione attraverso la distruzione delle macchine, no? Il luddismo. E sappiamo che è una strategia che è risultata perdente, è difficile fermare l'innovazione tecnologica, è bello non fermarla e tutto il resto. Invece concordo con lei sul fatto che su questo tema, perché davvero nei prossimi decenni probabilmente avremo un riorientamento drammatico in alcuni settori del mercato del lavoro, perché l'impatto delle nuove tecnologie sarà veramente distruttivo per molte figure professionali. Le previsioni però non sempre ci azzeccano. Io raccontavo che ci sono delle previsioni fatte da ingegneri che applicano alcuni algoritmi che prevedono nel giro dei prossimi 10-15 anni che il 45% delle posizioni occupazionali degli Stati Uniti saranno spazzate via dall'automazione e dalla robotizzazione. In realtà probabilmente queste sono le previsioni eccessivamente apocalittiche, perché se andiamo a vedere anche tornate di innovazione tecnologica precedente, sappiamo che non sempre si sono tradotte in realtà, perché le mansioni dei singoli lavoratori sono complesse, non su tutte sono automatizzabili e tutto il resto. Però pone un problema importante, pensare a come diciamo i redditi sono collegati ai diritti di cittadinanza, un tema che sappiamo che è anche al centro della campagna elettorale del prossimo periodo. Sicuramente, diciamo, il tempo di lavoro e di non lavoro andrà ridefinito e il modo in cui i cittadini ottengono il loro reddito di sussistenza dovrà essere oggetto di dibattito pubblico, non necessariamente appunto la situazione tecnologica che libera il lavoro è un elemento negativo, ma al contrario può essere un elemento di innovazione sociale e di ripensamento delle politiche di cittadinanza.
Bene, ringraziamo vi ricordo che questo ciclo continua, tra due settimane avremo il tema che si deriva di disuguaglianze. Mi auguro che
Grazie. No, un diavolo per il capito, perché
non c'è. Bene,